Siamo arrivati nel 1921, inizialmente il fascismo era una cosa, fasci di combattimento. Innanzitutto forse varrebbe la pena perdere qualche istante per dire che cosa sono i fasci, che cos'è il fascio littorio, perché probabilmente alcuni di voi già lo sanno, magari qualcun altro non lo sa o non lo ricorda. Il fascio littorio è un simbolo, prima che del fascismo, è un simbolo della romanità, in particolare della Repubblica Romana. Infatti il fascio littorio era uno di quei simboli e anche proprio di quegli attributi che caratterizzava la dignità consolare. I consoli, sapete, erano la magistratura ordinaria più importante della Roma repubblicana prima che diventasse un impero. Il fascio è costituito da una fascina di verghe all'interno delle quali, vedete nei simboli antichi, si trova una scure, cioè un'accetta. Cosa rappresenta? Rappresenta la possibilità che ha il console di condannare una persona alla fustigazione oppure di applicare una pena più grave come quello del tagliare un arto oppure del condannare a morte. Quindi insomma rappresenta anticamente la dignità e il potere del console, che è la suprema magistratura della Roma repubblicana antica. Allora, perché è interessante questo tema del fascio, del fascismo? Perché il fascismo si rifà ai simboli della Roma antica e questa sarà una costante per tutto il ventennio. Cioè il ventennio fascista ha qualcosa di monumentale, di gigantesco e di eroico, che non è soltanto nelle forme estetiche esteriori. Pensiamo per esempio, che ne so, alla Via dei Fori Imperiali. È un'operazione che fa il fascismo di spancare completamente un quartiere medievale a Roma per liberare lo spazio, per collegare il Vittoriale con il Colosseo, con vista panoramica sulle rovine della Roma imperiale, come per dire che il fascismo si riconnette idealmente alla Roma antica e al suo ideale di grandezza imperiale. Insomma, il senso del fascismo è di essere un movimento nazionalista che vuole fare dell'Italia una grande potenza di caratura imperiale, che ritorna a dialogare con la parte migliore della nostra storia, che è stata l'antichità romana, cui l'impero romano è stato in grado di conquistare e governare il mondo. C'è dentro sempre questa ideologia bellicistica, questa retorica di superiorità nazionale e questa idea di grandezza che stride moltissimo con le radici socialiste del fascismo. Il fascismo invece, dal punto di vista socialista, dovrebbe essere internazionalista. Vi ricordate il programma di Sansepolcro? Parlava di abbassamento dell'orario lavorativo, previdenza sociale, voto alle donne, cioè tutti i temi di sinistra. Che cosa c'era che non era di sinistra in quel programma? La retorica nazionalistica, la grandezza d'Italia, l'orgoglio nazionale. Questo è il frutto della guerra appena combattuta. Insomma, poi ci sono varie interpretazioni delle verghe. Il legno rappresenta appunto l'aspetto naturale, la comunione del popolo con la sua terra, lo stringersi insieme come il fascio, cioè il popolo deve essere compatto. Il fascismo esclude l'idea della lotta di classe. Poteva essere vero per il fascismo della prima ora, quello di impianto socialista o di sinistra, ma poi il fascismo diventa l'idea che non bisogna combattersi tra compatrioti, bisogna fare come fa l'esercito. L'esercito mette da parte le differenze, ci si stringe insieme, si soffre insieme, si combatte insieme e insieme si esulta e si trionfa a vittoria avvenuta. Quindi il fascismo tende a lottare contro la lotta di classe, a escludere questo senso di iniquità e ingiustizia. No, siamo tutti uno, siamo tutti fratelli, siamo tutti figli della stessa famiglia. E poi la scure, le verghe rappresentano appunto anche l'aspetto decisionistico, feroce, dare un taglio netto con il passato. Insomma, c'è una simbologia molto complessa intorno al tema. Bene, d'altro canto anche D'Annunzio faceva largo uso di simbologie che si richiamavano all'antichità e cercava di dare sontuosità la sua prosa, sempre molto pomposa, eloquente, se non retorica. Per esempio, aveva sostenuto la necessità di inventare un urlo di guerra che fosse alternativo all'ipipurrà, che era tipico del mondo anglosassone. Quindi ecco che da noi aveva riscoperto l'eia eia alala, sarà un altro motto tipico del fascismo, un urlo di guerra insomma per galvanizzarsi prima di andare alla battaglia. Comunque tra il 1920 e 21 il fascismo passa dalla parte di là della barricata e diventa un movimento di destra nazionalista, di destra violenta, di destra che aggredisce un'altra violenza, quella di sinistra, un movimento di ordine posto al servizio della borghesia e quindi ha ben poco a questo punto delle sue radici socialiste. Questo dà un po' l'idea che Mussolini in fondo non fosse un socialista nel vero senso della parola, ma fosse più attento allo spazio di agibilità politica per poter prendere il potere e a un certo punto farlo diventare una forma di esercizio personalistico. Anche se in realtà c'è sempre nel fascismo un elemento popolare. Il fascismo fascismo per molto tempo è stato capace di ottenere il consenso popolare. Cercheremo poi di spiegare i modi e le strade per cui il popolo si è affezionato al fascismo. Per molto tempo abbiamo detto che si è raccontato come una rivoluzione di popolo, della parte migliore del popolo. Quindi, sotto questo punto di vista, il fascismo ha degli elementi di sinistra, cioè è autoritario, priva della libertà le persone, però contemporaneamente è anche attento a dei provvedimenti, magari spot, che vadano nella direzione del popolo, protegge la borghesia contro gli operai, però contemporaneamente strizza l'occhio al popolo, cerca di fare qualcosa per il popolo. Ed è per quello che c'è tanto rimpianto, perlomeno esistono ancora delle frange che ricordano con nostalgia i bei tempi del fascismo. In Italia esistono, ogni tanto ricorrono, e insomma addirittura interi partiti che si sono ispirati alle esperienze fasciste, tra cui anche partiti di governo, che nella loro storia hanno proprio richiamarsi ai valori del fascismo, cioè primato della nazione, l'idea della compattezza nazionale, l'idea della grandezza della patria, l'idea della disciplina, dell'ordine, di uno stato ordinato e non caotico, cosa che invece sembrerebbe dialogare più con la sinistra, l'idea appunto di efficienza, un'idea borghese ma contemporaneamente che strizza gli occhi al popolo delle borgate, che non va dimenticato, pensare alle esigenze del popolo. Anche il fascismo spesso, pur incarnando un'ideologia di destra, quindi a favore della borghesia, spesso ha assunto degli atteggiamenti molto popolari. Per esempio, quando vedremo Mussolini fare il leader, il duce d'Italia, lo si può vedere nei filmati a torso nudo mentre miete le spighe di grano, come dire: io sono un contadino, sono uno di voi, sono nato in Romagna, sono stato un maestro. Lui aveva il diploma di maestro sostanzialmente, vengo da una famiglia popolare, quindi sono uno di voi, non confondetevi, non sono un politicante della vecchia maniera, sono veramente emerso dal popolo. C'è questo elemento popolare, popolareggiante, un po' mistificato del fascismo, che può confondere le idee e far sembrare di sinistra una cosa che invece nella sua sostanza è di destra e autoritaria. Ne parleremo più. Comunque nel 1921 si tengono nuove elezioni. A questo punto, vi ricordate, abbiamo detto che i liberali vedevano, non dico di buon occhio, ma sopportavano volentieri le intemperanze delle squadracce d'azione, le squadre d'azione e le camicie nere, perché andavano a ripristinare l'ordine o a contrastare il biennio rosso, laddove invece il governo aveva difficoltà di farlo per la sua debolezza e per il fatto che agire contro quelli che fino a pochi mesi prima erano i propri soldati era un po' sconveniente e portava in dote un prezzo politico molto alto. Tra l'altro, forse sarebbe interessante vedere qualche immagine delle squadracce d'azione, squadre d'azione. Ma questa è una fotografia, squadra d'azione di Lucca, perché anche a Lucca ci sono. Vedete che sono dei bei giovanotti, i quali sono convinti di agire per il meglio. L'Italia è un paese caotico, disordinato, c'è il rischio di sprofondare nel caos russo con dei simil soviet che si vanno formando con le occupazioni di fabbrica. Questi giovani che hanno militato nell'esercito sanno cos'è la disciplina, sanno cos'è il sacrificio, questo paese non li rappresenta e quindi vogliono intervenire, visto che il governo non fa niente, la polizia non fa niente, ci auto-organizziamo dal basso. Vedete che hanno un po' un atteggiamento un po' strafottente, un po' arrogante, un po' prepotente, sono sicuramente ragazzi educati alla violenza, l'hanno imparata in guerra, gliel'ha insegnato lo Stato da un certo punto di vista, sono anche armati, c'è il gusto anche di dileggiare, di prendere in giro, di somministrare l'olio di ricino, di menar le mani, dove c'è gazzarra loro ci vanno molto volentieri. Sono spontanei, ma poi a un certo punto si creano delle gerarchie, ci sono i cosiddetti RAS, che sono sostanzialmente dei coordinatori di vaste aree in cui queste squadre più o meno spontanee, poi c'è un effetto di trascinamento per cui tu hai l'amico che va a prestare servizio come camicia nera, ci vai anche tu perché è divertente, perché è bello, perché le ragazze ti ammirano, non lo so, provo a dire anche delle banalità, ma può essere anche quello, e perché si parla a voce alta, un tono stentoreo, insomma in qualche maniera si ottiene questo effetto di crescita dall'interno. Ecco, nel 1921 i RAS sono per esempio Italo Balbo, Roberto Farinacci e Dino Grandi, cioè dei personaggi che tendono a coordinare le attività nelle varie località di queste squadracce d'azione che si sono formate un po' spontaneamente, poi loro sono un po' i coordinatori di queste attività e sono loro a entrare in dialogo con Mussolini, il quale a un certo punto punto diventa la figura più rispettabile, la figura di profilo istituzionale, la figura di intellettuale capace, però capace anche di alzare la voce, quindi è un personaggio molto versatile, molto moderno. Chi è che avrebbe potuto essere il referente di queste squadracce d'azione? Alla fine anche D'Annunzio avrebbe potuto esserlo, sotto un certo punto di vista, e c'è in questa fase una specie di concorrenza D'Annunzio-Mussolini, perché D'Annunzio è stato l'eroe di Fiume. Fiume non è che sia concettualmente una cosa molto diversa da queste squadre d'azione, cioè è gente che, disobbedendo alle leggi, disobbedendo al governo, disobbedendo alla polizia, forza i blocchi militari, fa un colpo di stato là nella città di Fiume. Sono tutti giovani, anche a loro piace sfilare in divisa, piace menare le mani, gli piace usare le armi, piace fare azioni arrischiate. Insomma, a Fiume c'è anche un'area festaiola di gente che si sfonda di cocaina, questo pure lo sappiamo. Le ragazze vanno, soprattutto quelle che hanno la testa più calda, per cui gli piace l'avventura, quindi c'è anche questo elemento, così per così dire, no? Però nella gioventù è importante anche quello. Anche viene in mente il 68 studentesco, occupazioni, anche tantissimo, perché durante le occupazioni, gli scioperi, a voglia che si trovava la fidanzata, no? Si facevano avventure amorose, per dire che tante volte ci sono anche delle banalità che possono gonfiare dei fenomeni. Va bene, notate che questi personaggi che vi ho detto, Balbo, Farinacci, Grandi, sono tutti dei piccoli capetti che poi riferiscono, entrano in contatto con il capo grosso. Il capo grosso è il duce, non è ancora il duce, Benito Mussolini, giornalista, ma politicamente è un mezzo fallito, ma si sta riciclando, coordinando queste attività, perché in fondo anche lui è sempre stato un nazionalista. La sua anima di sinistra non interessa molto, ma la sua anima nazionalista sì. Perché ha vinto Mussolini su D'Annunzio? Perché D'Annunzio dopo Fiume è disgustato dalla politica. Non dimenticatevi che gli hanno sparato addosso con la nave Andrea Doria, che ha cannoneggiato il palazzo del governatore di Fiume, e lui in questa fase storica è attendista, in parte è disgustato da tutto e sta cominciando a pensare di ritirarsi a vita privata, e poi a vita privata trascorrerà quasi 20 anni successivi, fino al 1938, in quel palazzo che gli verrà praticamente poi a un certo punto finanziato proprio da Benito Mussolini. Notate che tra Mussolini e D'Annunzio c'è un fitto carteggio, che è possibile leggere, in cui D'Annunzio prima lo chiama grande amico, caro amico e via dicendo, perché apparentemente Mussolini sostiene le lotte di D'Annunzio, poi a un certo punto D'Annunzio subodora il tradimento, e cioè il fatto che Mussolini sta facendo i fatti suoi per ottenere un potere personale, non certo per favorire lui. D'altro canto, D'Annunzio è vecchio in questa fase storica, pensateci, è del 63, 37 anni per arrivare al 900, siamo nel 21, ne ha 58 di anni. Insomma, è chiaro che Mussolini è più giovane, insomma, sembra più adeguato ai tempi, e quindi D'Annunzio entra un po' nella sua fase notturna, nel senso, nel cono d'ombra, ecco. Politicamente finirà per contare sempre di meno, anche se D'Annunzio spesso riceve le visite di Mussolini e cercherà fino all'ultimo di cambiare la politica. Per esempio, D'Annunzio è stato ferocemente ostile all'alleanza di Mussolini con la Germania hitleriana, ha provato di tutto per evitarlo, ma poi le cose sono andate. E allora, nel 1921, i fasci di combattimento non si presentano come una lista separata, ma dentro un contenitore che contiene varie sigle, in cui lui è federato, associato con il Partito Liberale. I liberali sono al governo perché? Perché i socialisti non riescono a governare da soli, hanno la scissione del 21, non si alleano con i popolari e via dicendo. Giolitti tende una mano a Mussolini. Voi fascisti, certo, non è che vi comportiate bene, ma se volete candidarvi alle elezioni, noi vi offriamo ospitalità all'interno della nostra Unione Liberale. Venite, vediamo se prendete dei voti insieme a noi. Beh, Benito Mussolini, insieme ad altri, ricevono delle preferenze e vengono quindi eletti in Parlamento. A questo punto Mussolini diventa un deputato. La situazione è sempre abbastanza caotica. Si chiamano blocchi nazionali e vedete che il Partito Socialista è sceso al 25%, aveva oltre il 30% nel 19. Due anni dopo è sceso. Come mai è sceso? C'è stata la scissione. Vi ricordate, i comunisti sono separati. I comunisti prendono poco, ma qualcosa prendono ed erodono, e poi appunto i socialisti discutono molto tra di loro e sembrano un po' inconcludenti. Il Partito Popolare tiene intorno al 20%, 21. I blocchi nazionali sono un tentativo di dare respiro nuovamente al blocco liberale moderato. Ci sono tante sigle e dentro ci sono pure i fascisti. Abbiamo accolto tutti quelli che non sono né socialisti né comunisti e nei popolari. Voi siete fascisti, volete venire con noi? Venite con noi, vediamo se insieme riusciamo a fare una proposta. Mussolini è eletto insieme ad altri. Notate che lui è il partito fascista, tra poco diventa Partito Nazionale Fascista, INF. Prima era Fasci di Combattimento, un movimento, adesso diventa Partito Nazionale Fascista. Ma non ha vinto le elezioni da solo, le ha vinte perché c'è la faccia di Giolitti, nel frattempo ha più di 80 anni. Sì, è entrato a far parte non come Fasci di Combattimento, ma entrando in un cartello elettorale. Un cartello elettorale che contiene molte sigle, le quali sono accomunate dal fatto che non sono né socialisti né popolari, hanno una visione alternativa. Questi cartelli elettorali tendono a mettere insieme vari partiti per sconfiggere gli avversari. Poi di solito nascono dei problemi, perché se per caso questi cartelli elettorali vincono le elezioni, c'è il problema che essendo composti di molte sigle, ciascuna delle quali pesa, non so, 1 al 5%, 1 al 2%, 1 all'1%, 1 al 3%, 1 al 0,5%, tutti insieme fanno il 30%, facciamo finta. Poi però quando vanno al governo queste sigle e questi cartelli elettorali non vanno d'accordo tra di loro, perché ogni partito ha un suo segretario che ha una sua idea di quello che va fatto, e per cui sono governi molto instabili, ballerini, che cadono molto facilmente perché si litiga tra leader di partito e non si riesce a portare avanti un'azione unitaria. Però sono utili quando ci si presenta alle elezioni, perché c'è un effetto di trascinamento. Perché i Fasci di Combattimento non avevano preso voti? Perché dicevano tante cose che dicevano i socialisti ed erano un partito nuovo. Allora uno che doveva votare quelle cose lì votava socialista, non votava Fasci di Combattimento. Ma se i Fasci di Combattimento sono inseriti all'interno di un cartello elettorale, può avere senso, perché tu voti i fascisti, ma i fascisti sono insieme a tante altre sigle e tutti insieme possono fare massa critica e quindi possono poi contare a livello di governo. Quindi la prima volta che Mussolini riesce a ottenere un certo apprezzamento è appunto questo. I blocchi nazionali tutti insieme prendono il 20%, tutti insieme il fascismo prende una modesta percentuale, ma comunque ha 35 seggi che vengono assegnati alla propria lista. A questo punto c'è la conversione al Partito Nazionale Fascista, cioè ci si dà una struttura nazionale. Notate le due anime di questo fascismo, cioè la struttura al partito che fa capo a Mussolini, il quale viene considerato un vero politico, tanto è vero che parla con Giolitti, che è un pezzo da 90 della politica italiana. Certamente Giolitti non si metterebbe a parlare con Farinacci, con Balbo, con Grandi, che sono dei leader di giovani esagitati che menano le mani, che usano il manganello e che danno l'olio di ricino. Cioè quella è una cosa con cui Giolitti non vuole avere niente a che fare, ma gli fa comodo. Con chi è che parla Giolitti? Può parlare con Mussolini, perché considera che Mussolini sia un interlocutore moderato, affidabile, ha le sue idee, sono legittime. Tutto sommato, meglio le idee di Mussolini piuttosto che quelle dei socialisti. Meglio Mussolini che i comunisti, meglio Mussolini che i cattolici. Vabbè, i cattolici pure erano di varia ispirazione, perché alcuni erano più moderati, altri erano innovatori. C'era, insomma, era un mondo frastagliato. Comunque avete capito, cioè Giolitti tende la mano a Mussolini perché gli pare che sia innocuo. Gli pare che sia innocuo. Lui tra l'altro ha un'esperienza così lunga alle spalle, e Mussolini è un parvenu della politica. È vero che è un giornalista importante, ma non ne sa di politica. Quando si è presentato ha preso zero, quindi è logico che Giolitti va avanti con la sua idea. Ha fatto un grosso regalo a Mussolini. Mussolini ha avuto un certo successo con la sua lista dentro al blocco nazionale. Perché? Perché si è presentato associato a Giolitti. Giolitti è un uomo della politica. Lui ha detto sì, Mussolini è una brava persona, votate anche lui, che tanto votando lui votate anche me. Ci siamo. Ecco, lo ha praticamente reso presentabile, accettabile e affidabile. È convinto che questa sua azione neutralizzi, sterilizzi il pericolo fascista. Poi certo ci sono queste squadracce che menano le mani, però Giolitti è convinto che quando lui parlerà con Mussolini e il tempo sarà maturo, Mussolini dirà: ragazzi, fermiamoci adesso state tranquilli, perché non è più tempo di essere violenti, e questi si calmeranno. Questa è un po' l'idea: manovrare Mussolini, dargli una posizione, dargli uno stipendio, dargli delle funzioni in maniera tale che Mussolini poi stia calmo. Non ha capito che Mussolini invece sta già pensando dentro di sé di scavalcare tutti e di fare un colpo di Stato. Questo colpo di Stato si concretizza nel 1922. Siamo quindi a pochi mesi dopo. Notate che Giolitti nel 21 è convinto di prendersi sotto braccio Mussolini e di fargli fare quello che vuole. D'altro canto lo ha fatto diventare un onorevole e rispettabile signore che siede in Parlamento. Se vuole qualcosa di più gliela si può anche dare. Giolitti ha un po' questa idea. Non ha capito che Mussolini è un giovane rampante che non si accontenterà e che vuole tutto. E allora che cosa succede? Succede che appunto ci sono dei governi un po' inconcludenti. Passiamo a ottobre del 1922. Il movimento fascista cresce sempre di più, le camicie nere sono sempre di più, continuano ad agire indisturbate. Giolitti glielo consente, Mussolini Mussolini intanto con una scarpa è in Parlamento e parla con gli altri papaveri della politica, con l'altra scarpa invece nelle piazze insieme alle camicie nere a parlare con i RAS, cioè con questi capi che gestiscono appunto le intemperanze delle camicie nere di queste squadre d'azione. Ad un comizio di Napoli, ad un certo punto, viene lanciata pubblicamente l'iniziativa, una grande marcia su Roma. Questa cosa della marcia ricorda un tempo molto recente, la marcia su Fiume, è successo soltanto pochi mesi prima. D'Annunzio aveva marciato da Ronchi dei Legionari per arrivare fino a questa volta, però la sfilata dei volontari, dei legionari, sarà una sfilata grandiosa. Tutte le camicie nere di tutta Italia cessino per un po' di menare le mani là dove si trovano, in Romagna, in Puglia, nelle città industriali, e sfilino invece tutti quanti convergenti in pochi giorni verso la città di Roma. Invadano le piazze di Roma e facciano quello che hanno fatto in Romagna, in giro per l'Italia, lo facciano a Roma, in maniera tale da costringere il governo a essere dimissionario e costringere il re a aprire una crisi di governo. Per ottenere che cosa? Se possibile, per ottenere che il re decida di dare a Mussolini il mandato di formare un nuovo governo. Va bene? Quindi l'intento della marcia su Roma è provocare una crisi di governo e ottenere dal re il massimo risultato possibile, sarebbe quello di ottenere dal re l'incarico di formare un governo. Un governo guidato da Mussolini, un governo a guida fascista. Questo è un po' l'obiettivo. Allora provo a fare un paragone attualizzante, un'ipotesi fantastica attualizzante, che forse non è del tutto corretta storicamente, ma mi perdonerete, forse serve per aiutarvi a capire. Perché la marcia su Roma è una cosa un po' ambigua, non è un vero e proprio colpo di Stato nel vero senso della parola. Sicuramente è una forzatura delle regole, delle leggi, però contemporaneamente venivano violate tutti i giorni in tutte le parti d'Italia con quelle violenze che vi ho descritto. Non è esattamente come il colpo di Stato di Lenin o la rivoluzione di febbraio si è consumata in Russia nel 17, è una cosa un po' diversa. Proviamo a immaginare che oggi c'è un governo costituito, proviamo a immaginare che ci sia un dissenso nel paese di molte persone che non sopportino questo governo e ne vogliano provocare la caduta. In Parlamento questo governo ha la maggioranza e per cui andrà avanti, anche se la maggioranza è risicata, non c'è niente da fare, le regole costituzionali dicono che il governo va avanti finché non è sfiduciato dal Parlamento. Dico bene? Ok. Cosa può fare? Non dico il popolo, perché il popolo in gran parte è disinteressato alla questione, ma che cosa può fare un movimento antagonista che voglia abbattere il governo che attualmente è in carica? Perché lo considera un governo di incapaci, inetti, totalmente privo di competenze, quindi è urgente e necessario abbatterlo. Che cosa può fare? Organizza una poderosa manifestazione in cui organizziamo dei pullman, dei treni, andiamo giù in massa, milioni di persone che vadano a Roma, che paralizzino tutto e che eventualmente si abbandonino anche un po' di violenza, insomma. Ci sarà la polizia, travolgiamola, andiamo e urliamo fino a quando il governo non rassegnerà le dimissioni al Presidente della Repubblica, e a quel punto il Presidente della Repubblica dovrà tenere presente che a Roma ci sono milioni di persone. Sono state portate da chi? Dal partito dei Violetti, per dire un partito che non esiste. I Violetti sono stati capaci di mobilitare 3 milioni di persone portate a Roma per protestare contro il governo. Sono la maggioranza? Non sono la maggioranza, assolutamente no. Però ha mobilitato 3 milioni di persone, le ha portate a Roma. Queste persone sono esagitate, non andranno a casa fino a quando il leader violento non riuscirà a avere l'incarico di formare il nuovo governo. Ci siamo. Questa, la logica è questa. Però notate che se il Presidente della Repubblica facesse questo, starebbe violando la Costituzione, perché l'unico organo che può mandare a casa un governo è il Parlamento, attraverso una mozione di sfiducia e attraverso un voto di sfiducia. Quindi se per caso il Presidente della Repubblica, vedendo che la città è paralizzata, milioni di persone sono mobilitate, tutti inneggiano contro il governo, il governo è lì perché ne ha diritto, ne ha titolo, ha seguito tutte le regole, si è formato e ha la fiducia. Se poi il Presidente della Repubblica dice: ragazzi, qua non si può andare avanti, il governo si deve dimettere, si dimetta, sciogliamo il governo e diamo l'incarico al leader violetto, evidentemente starebbe violando la questione. Questa è più o meno la marcia su Roma. La marcia su Roma è un fatto pubblico, non è che Mussolini ha detto: camicie nere, ci organizziamo e andiamo a Roma e gliele suoniamo. Non è che ha detto: arriviamo con i carri armati, ammazziamo la gente, facciamo una strage, uccidiamo i leader di partito, ammazziamo il leader di governo. No, andiamo lì, forziamo i blocchi, entriamo nelle piazze, paralizziamo la capitale fino a quando non ci ascolteranno. perché noi siamo, non la maggioranza, perché le elezioni sono state fatte 10 mesi prima e il risultato è 35 deputati eletti, cioè niente. La maggioranza del Parlamento è fatto di popolari, di socialisti e di tanti altri partiti che hanno partecipato al blocco nazionale. Fascisti sono nulla, però nelle piazze ci sono i fascisti e menano le mani e danno bocco. Lo dice a chiare lettere, i giornali lo riportano, le camicie nere sono tante, sono in piazza del Plebiscito a Napoli. L'appuntamento è per il 24 ottobre. Al 24 e al 28 ottobre, data che dovrebbe anche ricordare la rivoluzione d'ottobre, sfilano un po' da tutta Italia migliaia e migliaia di camicie nere. Sono dei giovani un po' male in arnese che arrivano con i treni, naturalmente non pagano il biglietto, entrano, forzano i vagoni, si fanno trasportare, alcuni vengono in bicicletta, altri se la fanno a piedi e cominciano le strade romane ad essere percorse da migliaia e migliaia di persone. Che cosa si fa? Bisogna ovviamente pensare a che cosa fare. Beh, la cosa è avvenuta alla luce del sole, non è avvenuta nottetempo, non è stata un'azione fulminea. Per portare migliaia di persone bisogna che arrivino un po' alla volta. Quelli che arrivano in macchina sono pochi. Mussolini è rimasto a Milano, C'è un quadrunvirato, lui dice, cioè degli alti gerarchi fascisti, un generale che ne sa di logistica di una massa di persone qual è quella delle camicie nere. Oh, sono tante, ma non è che siano 20 milioni di persone. Sono tanti, ma non sono poi così tanti. Certamente è esattamente quello che ha fatto. Cioè, il governo Facta, che nel frattempo è in carica, il governo Luigi Facta, avvertito del fatto che si sta organizzando. Non si sa se succederà, se non succederà. Quando però poi si comincia a vedere che arriva questa fiumana verso la città di Roma, a un certo punto si stabilisce e si riunisce d'urgenza il Consiglio dei Ministri, il quale decide che bisogna utilizzare l'esercito regolare che ubbidisce agli ordini per bloccare la marcia su Roma. C'è un piccolo problema di carattere formale, bisogna consultare Vittorio Emanuele III, cioè il re, che ancora oggi i provvedimenti del governo, anche i decreti legge, per dire che sono provvedimenti d'urgenza, non entrano in vigore fino a quando non sono controfirmati dal Presidente della Repubblica, che è il facente funzione del re in un regime repubblicano. Vittorio Emanuele III è in vacanza, è lontano, bisogna recuperarlo, si fa chiamare e lui dice non c'è nessun problema, firmiamo il famoso decreto dello stato d'assedio. Cos'è lo stato d'assedio? È il permesso di mobilitare l'esercito. Ci sono uomini a Roma per difendere la città e per difendere il governo? Ce ne sono armati, tutto a posto. Che cosa dice la storiografia rispetto a questo fatto? Dice che l'esercito non avrebbe avuto nessuna difficoltà a bloccare l'avanzata delle camicie nere, perché a livello di organizzazione, a livello di armamento, erano assolutamente pronti a farlo. Però risulta che mentre la sera Vittorio Emanuele III, rispondendo alle richieste del governo, il quale lo aveva informato che era stato stabilito da parte del governo lo stato d'assedio, e lui aveva detto di sì, che l'avrebbe firmato, il giorno dopo si rifiuta di firmare. Questo è un grosso dilemma storiografico. E notate che Vittorio Emanuele III, il re eroico che ha vinto la prima guerra mondiale, si è preso una grossa responsabilità nel non accettare di firmare un atto deciso dal governo, regolarmente eletto, regolarmente in carica, per quanto poco efficace nella sua azione. Si è assunto la responsabilità di fare in maniera che le camicie nere entrassero a Roma praticamente senza combattere. C'è stato qualche tafferuglio, ma niente di che, insomma. Non è stato un colpo di stato in cui c'è stato un combattimento tra truppe regolari e truppe di rivoluzionari o diciamo di che facevano il colpo di stato. Quindi le camicie nere sono arrivate, hanno preso possesso di tanti luoghi importanti, strategici, hanno bloccato certe vie di comunicazione, insomma hanno fatto quello che fa una milizia organizzata. Allora qui si apre la voragine. Perché Vittorio Emanuele III non ha firmato lo stato d'assedio? Soprattutto perché ha detto che l'avrebbe firmato e perché poi il giorno dopo non l'ha più firmato, assumendosi una responsabilità storica. Domandiamoci a questo punto, ma perché oggi non c'è più la monarchia italiana, non ci sono più Savoia? Perché ovviamente dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale, chi ha fondato la nuova Italia si è ricordata che la responsabilità di 20 anni di dittatura fascista che ha provocato la distruzione dell'Italia con la Seconda Guerra Mondiale, innanzitutto era in capo al re, il quale avrebbe dovuto fare quello che era necessario, cioè firmare lo stato d'assedio. Tra l'altro, il re era obbligato a firmarlo questo stato d'assedio. Secondo lo statuto albertino no, perché è lui che deve firmare e può anche respingere, insomma, certe richieste da parte del governo. Quindi ne aveva eventualmente titolo dal punto di vista strettamente giuridico. Però a che titolo non difendi un governo legittimamente costituito? Cioè, è inspiegabile, non so se mi spiego. Allora, che risposte ci possiamo dare? Mancano 5 minuti, provo a bozzare qualche ipotesi. L'ipotesi numero 1 è che il governo non non godesse della sua fiducia. Il governo in carica doveva godere della fiducia del Parlamento e il sovrano doveva limitarsi ad accettarlo. Lui era, regnava ma non governava, insomma era escluso dai giochi politici. E forse che lui stimasse e apprezzasse Benito Mussolini personalmente. Notate che non firmare lo stato d'assedio non significa ancora che Vittorio Emanuele III vorrà Mussolini presidente del Consiglio e capo del governo. Non vuol ancora dire. Potrebbe per esempio incaricare qualcun altro. Infatti poi, dopo la marcia su Roma, per un certo periodo si pensa che a guidare il governo non sarà Mussolini ma qualcun altro. Però certo, bisognerà che questo nuovo governo tiri dentro molti ministri fascisti, perché sono i fascisti che hanno fatto la marcia su Roma. Poi alla fine invece si arriva all'incarico a Mussolini. Seconda possibilità, sono tutte interpretazioni, noi non lo sappiamo, insomma bisognerebbe avere il padre confessore di Vittorio Emanuele III che ci dica quello che lui gli ha confessato, non lo abbiamo, quindi non lo sappiamo fino in fondo. Poi tra l'altro quello che dice un re dopo può essere sempre una menzogna per coprire le proprie responsabilità, per cui non si sa fino. Seconda motivazione potrebbe essere che dubitava dell'esercito, temeva che l'esercito potesse non rispondere ai comandi, non accettare di sparare contro le camicie nere che venivano sentite come i fratelli dell'esercito, cioè gli stessi che combattevano con noi fino a pochi mesi prima nelle trincee della guerra. Non voleva tentare l'esercito, forse aveva paura dei suoi generali, che i generali gli avrebbero disubbidito, questo sarebbe stato grave. Forse i generali erano a favore, tutto sommato la via di Mussolini era una via militare che dava il primato alla meglio gioventù. La meglio gioventù erano i soldati, era l'esercito. Chi è che ha fatto Vittorio Veneto? L'esercito. E i politici chi sono? Sono competenti che distruggono e affossano l'Italia. Allora a questo punto meglio uno che sia venuto su dall'esercito, i generali potrebbero non ubbidire ai comandi. Altre ipotesi che sono state fatte sono anche questioni di prestigio interno alla famiglia Savoia, questioni dinastiche. Ricordatevi poi che il re aveva appena da poco fatto sparare, perché per mandare via D'Annunzio da Fiume ci voleva ancora una volta la firma del sovrano, e il sovrano aveva firmato anche quella volta. Bisognava nuovamente adoperarsi per sparare addosso al popolo, perché D'Annunzio per molti era un eroe popolare, così come prima lo era stato Garibaldi. Era possibile che anche questa volta il re dovesse sottoporsi a firmare un atto che faceva sì che l'esercito sparasse contro al popolo, a quel popolo insomma che era stato dalla parte di D'Annunzio. Insomma, forse aveva paura del comunismo anche lui. Tutto sommato la via fascista poteva essere una garanzia di un argine contro il biennio rosso e la preoccupazione di finire come in Russia. Cioè le motivazioni possono essere state veramente tante, anche motivazioni oscure, segrete, legate appunto a questioni dinastiche, a questioni per esempio di essere costretto ad abdicare a favore di un altro personaggio all'interno della famiglia dei Savoia. Non dimenticatevi anche i fatti personali. Vittorio Emanuele III è un omino piccolo, deforme, gracile, debole, con un sacco di complessi di inferiorità. Non so se l'avete presente. Suo padre era un Marcantonio, alto 2 metri, Umberto I. Lui è diventato re, quasi non voleva diventarlo, in contingenze difficili. Suo padre era stato assassinato, vi ricordate, nell'anno 1900. E il re è quello basso, lo vedete, l'altro è Armando Diaz, lo si vede anche dal punto di vista fisionomico, lo si vede che ha qualche difficoltà posandosi tra consanguini, ne capitano di queste cose. Vediamo anche, lo vediamo qua, questo è il duce, che non era un colosso neanche il duce. Lo vedete che ovviamente qua entriamo addirittura in interpretazione psicanalitica. Vi faccio vedere con Elena del Montenegro, sua moglie. Sua moglie è alta 30 centimetri di più di lui, è un donnone grande, imponente, e lui invece è magrolino. Insomma, possono essere entrati tanti elementi, perfino di natura psicologica, ad indurlo a dire di no in questa particolare circostanza. Quindi non riusciremo a chiarirlo fino in fondo. Ciò nonostante, dicendo di no, si è assunto una gravissima responsabilità.